Wikiradio. La strage della famiglia Einstein, raccontata da Riccardo Michelucci.
Alle 10 di sera del 3 agosto 1944 il salone al pian terreno di Villa El Focardo è disseminato di cadaveri. Il fumo e l'odore acre di polvere da sparo hanno reso l'aria quasi irrespirabile. Le raffiche dei mitra tedeschi hanno appena ucciso Cesarina Mazzetti, 56 anni, moglie di Robert Einstein, cugino del grande scienziato, e le due figlie della coppia, Anna Maria, di 17 anni, e Luce, di 27. Prima di scappare, i nazisti hanno appiccato il fuoco alla bella tenuta di campagna immersa nel verde, sulle colline in provincia di Firenze. La mattina seguente arriva un gruppo di alleati, un giovane in abiti borghesi scende da una camionetta e chiede della famiglia Einstein. Quando un contadino l'accompagna tra le macerie e gli mostra i cadaveri delle tre donne, il giovane non riesce a trattenere le lacrime. È il maggiore della quinta armata, Milton Wexler, un fisico statunitense allievo di Albert Einstein, che si trova in Italia al seguito delle truppe alleate, nella speranza di poter ritrovare in vita le persone care al suo maestro. Nei mesi successivi sarà proprio lui, il maggiore Wexler, a condurre l'inchiesta militare statunitense sulla strage della famiglia Einstein, uno degli tanti eccidi compiuti dai nazifascisti in Toscana nell'estate del 1944. Robert Einstein, marito e padre delle tre donne, era riuscito a scampare al massacro nascondendosi nei boschi circostanti. Aveva sentito i colpi delle mitragliatrici, poi aveva visto le fiamme avvolgere un'ala della villa, ma non aveva potuto far niente per salvare i suoi cari. Il 13 luglio dell'anno dopo, nel giorno dell'anniversario del suo matrimonio, sopraffatto dal dolore e amareggiato perché i responsabili non erano stati trovati, si suicidò nelle stesse stanze della villa dove si era compiuta la strage.
Questa storia è oggi riportata alla luce dal bel film Il cielo cade di Antonio e Andrea Frazzi, tratto dal libro di Lorenza Mazzetti, nipote degli Einstein, scampata alla tragedia.
Ho sofferto di incubi perché sognavo sempre qualcosa che era meno brutto di quello che era successo. Sognavo, non so, di salvare lo zio. Poi non avevo salvato nessuno praticamente, e in più ero salva io.
Robert e Albert Einstein erano cugini di primo grado, i loro padri erano fratelli, si somigliavano anche nei tratti del viso. Da ragazzi avevano trascorso l'infanzia insieme, prima in Germania e poi in Italia. Le loro strade si erano separate in seguito. Albert era diventato un fisico di fama mondiale, mentre Robert, poco dopo la laurea in ingegneria, era andato a lavorare a Roma, dove nel 1913 aveva sposato Cesarina Mazzetti, detta Nina, dalla quale ebbe due figlie, Luce, nata nel 1917, e Anna Maria, nel 1927. I primi anni del loro matrimonio erano trascorsi serenamente finché un evento luttuoso non aveva colpito la famiglia Mazzetti. Il fratello di Nina, rimasto vedovo, impossibilitato a crescere da solo le due piccole gemelle Lorenza e Paola, aveva deciso di darle in affido agli Einstein, che le avevano accolte come figlie, facendole diventare parte integrante della loro famiglia. Alla metà degli anni 30 l'intero gruppo familiare si era trasferito a Firenze, in un grande appartamento del pieno centro storico, in Corso Tintori, a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce. Nel 1936 Robert aveva acquistato anche Villa El Focardo, una bellissima tenuta di campagna in località San Donato in Collina, una ventina di chilometri da Firenze, dove la famiglia iniziò a trascorrere i mesi estivi. Gli Einstein erano molto conosciuti e negli anni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale la villa divenne meta di visite frequenti da parte dei familiari e degli amici. Tra i più assidui c'erano Maya, la sorella di Albert Einstein, e la figlia di Thomas Mann, ma anche molti personaggi di spicco del mondo della cultura, come i pittori Giacomo Balla e Gino Severini, scrittori e docenti universitari. Un'altra presenza frequente era quella del pastore evangelico valdese Tullio Vinai, che negli anni dell'occupazione nazifascista si sarebbe adoperato per salvare la vita a numerosi ebrei della zona. La guerra era destinata a sconvolgere per sempre quella vita di spensieratezza, anche se in un primo momento le leggi razziali, le persecuzioni, la violenza giunsero solo come un'eco lontana e ci si volle illudere che non avrebbero mai raggiunto quello splendido angolo di Toscana. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e l'inizio dell'occupazione nazista, anche la provincia di Firenze fu però interessata da una intensa attività bellica. Tra il 1943 e il 1944 i soldati tedeschi furono impegnati in continui rastrellamenti nelle campagne limitrofe a Rignano sull'Arno. Un giorno una divisione della Wehrmacht occupò la villa per farne il proprio quartier generale e costrinse la famiglia a ritirarsi nella vicina fattoria. Nei primi mesi, sebbene Robert Einstein fosse ebreo, tra la sua famiglia e gli occupanti si instaurò una convivenza fatta di diffidenza e rispetto, di paura e di speranza. Un delicato equilibrio che è stato ricostruito magistralmente da Lorenza Mazzetti, una delle nipoti degli Einstein scampata alla strage, nel romanzo Il cielo cade, che racconta i mesi di convivenza con i nazisti visti con gli occhi di una ragazzina, fino al tragico e apparentemente inaspettato epilogo. Prima dell'estate 1944 in pochi sembravano infatti percepire l'esistenza di un serio pericolo per gli Einstein. Soltanto nel mese di giugno, con l'avanzare delle truppe alleate nel Valdarno e i nazisti che si preparavano agli ultimi scontri prima della ritirata, donne, vecchi e bambini del paese furono costretti a rifugiarsi nei boschi intorno alla villa per sfuggire alle rappresaglie naziste. Anche Robert Einstein si convinse di essere in pericolo e decise infine di nascondersi. Sua moglie e le due figlie, non essendo ebree, erano invece sicure di non aver niente da temere e preferirono non abbandonare la villa, ignorando gli avvertimenti dei comandanti partigiani. E fu proprio per questo che quel tragico 3 agosto 1944 Robert Einstein riuscì a salvarsi, mentre sua moglie Cesarina Mazzetti e le due figlie Anna Maria e Luce caddero invece sotto i colpi dei nazisti, che risparmiarono soltanto le due gemelle Mazzetti e una terza cugina ospite della famiglia in quei giorni.
Lorenza e Paola, le sorelline Penny e Baby del film, rimaste orfane, erano state accolte dagli zii Einstein, la zia Nina, figlia di un pastore evangelico di Napoli, e lo zio Robert, ebreo tedesco cresciuto a Milano insieme al cugino, lo scienziato Albert Einstein. Una famiglia borghese colta e raffinata, dove si viveva in mezzo ai libri, all'arte, alla musica, e si respiravano idee di libertà. Un'isola felice nell'Italia fascista.
Ciao, io sono la zia Gretchen. Non ti ricordi di me?
Per stare con noi in campagna hanno portato poche cose e oggi hanno voluto mettere la divisa alla quale tengono moltissimo. Penny, saluta lo zio.
Non ti smette, venite con me.
Sì, sì, mi sono riconosciuta nel film. Ho capito che quella bambina, pur non essendo uguale a me, però rappresentava quell'elemento di stupore davanti agli adulti, di stupore davanti alle loro idee, ecco. Per cui lei credeva sempre, non so, credeva nel Duce, credeva in Gesù, credeva nel generale, cioè lei era completamente presa dalle idee degli adulti.
Fra la fine di luglio e i primi di agosto del 1944 la zona di Rignano sull'Arno, a sud di Firenze, fu interessata da un'intensa movimentazione di truppe tedesche. Nella villa della famiglia Einstein a San Donato in Collina continuavano a susseguirsi gli arrivi e le partenze dei soldati nazisti. Il reggimento tedesco che si sarebbe reso responsabile dell'eccidio giunse proprio il 3 agosto. Alla fine di una giornata che aveva visto gli occupanti mangiare e bere senza sosta, due soldati andarono nella cantina della fattoria e chiesero notizie di Robert Einstein e della sua famiglia. Si fecero avanti sette donne. Nel gruppo c'erano la moglie dell'ingegnere e le due figlie, le gemelle Mazzetti e un'amica di famiglia francese con sua figlia. L'ufficiale che comandava quel manipolo di uomini si rivolse alla moglie dell'ingegnere, che parlava correttamente il tedesco, per chiedere notizie del marito. Seguirono momenti concitati, drammatici. Cesarina Mazzetti venne accompagnata più volte al limite dei boschi circostanti per chiamare ripetutamente Robert Einstein, che i tedeschi immaginavano fosse nascosto nei dintorni. Poi la riportarono all'interno della villa. Nel frattempo le figlie e le nipoti erano state rinchiuse in una stanza dalla quale Cominciarono a sentire urla, imprecazioni in tedesco, il rumore di vetri infranti, del pianoforte, dei mobili fatti a pezzi, finché dal salone al pian terreno della villa non risuonò il crepitio dei mitra, seguito dalle grida delle donne. Le gemelle Mazzetti e le altre ospiti hanno sempre raccontato di essere state risparmiate perché non portavano il cognome Einstein. Poi i tedeschi dettero fuoco alla villa e se ne andarono, mentre gli alleati sarebbero arrivati al focardo proprio la mattina dopo, a poche ore di distanza dall'eccidio. Intanto Robert Einstein, che aveva appreso la notizia del brutale assassinio, vagava per le campagne del Valdarno in preda alla disperazione. I partigiani che lo incontravano rivolgeva sempre la stessa supplica: datemi un'arma, voglio farla finita. E ben presto anche Albert Einstein venne informato della strage. Il 27 novembre 1944 è lo stesso Robert a scrivere una lettera al cugino informandolo che la Commissione americana per i crimini di guerra ha avviato le indagini sulla strage e gli chiede aiuto per ottenere l'identificazione, la condanna degli assassini. Ma le sue speranze erano destinate a rimanere vane. Di lì a poco gli alleati sarebbero arrivati a Firenze e insieme ai partigiani avrebbero portato a termine la liberazione della città e del resto della provincia, ma i responsabili della strage del Focardo non sarebbero mai stati identificati. Robert Einstein non resse a lungo, ha un oscuro senso di colpa per essere sopravvissuto ai suoi cari. Alcuni mesi dopo la strage annunciò a Orando, un fattore della zona, la sua intenzione di suicidarsi. «Caro Orando», gli scrisse in una lettera, «mi dispiace che con la mia morte devo recarti non soltanto un dolore ma anche tanti fastidi. Preferisco morire anch'io al Focardo, dove hanno sofferto il martirio i miei, e desidero essere sepolto quanto il più vicino sia possibile a loro». Robert Einstein meditò la sua decisione a lungo, con fredda lucidità, e il 13 luglio dell'anno dopo, nel giorno dell'anniversario del matrimonio con Nina Mazzetti, incapace di resistere al dolore e alla tristezza per la tragica fine dei suoi familiari, tornò nella villa del Focardo e in quelle stesse stanze dove si era compiuto l'eccidio si suicidò ingerendo del veleno.
Bene, ora non si piange più. Non devi piangere, perché sei una bambina molto, ma molto intelligente. E per questo io voglio che tu diventi la mia più grande amica. Voglio fare di te una creatura straordinaria, unica. Devi però avere un po' di fiducia in me. Avrai fiducia?
Sì.
Sì.
Tanta. Tutta.
Sì. Angela era una persona veramente eccezionale. Era una persona veramente eccezionale, di una finezza straordinaria, sì. E, un uomo molto compito, un uomo veramente superiore per cultura, per educazione, per tutto, ecco.
Don Giuseppe era allora parroco a Le Corti e ogni domenica celebrava la messa nella cappella del Focardo per i contadini della tenuta. Lorenza e Paola non partecipavano. Era una delle poche occasioni in cui non condividevano la vita dei figli dei contadini.
Noi stavamo sempre con i contadini, con le cuoche, perché erano molto affettuosi, mentre lo zio e la zia erano molto, in un certo senso, non avevano questa... Era un po' teutonici nel rapporto con i bambini.
Sì, già, gli innamorati fanno così. Ormai lo sanno tutti.
E basta toccarsi la lingua per fare l'amore?
Ignoranti, ve lo faccio vedere io!
Tira fuori la lingua.
Sì, tu!
Dai, fammi provare anche a me.
Ho un ricordo di un tempo infinito. Un tempo... fatto di cicale, di grilli, di silenzio, come se l'estate dell'infanzia fosse lunghissima. Non mi era stato insegnato che i tedeschi erano cattivi, anche perché era molto segreto l'atteggiamento dello zio, se si sentivano Radio Londra, ma io non capivo. E ci tenevano pure a non farci capire, quindi a me sembravano dei personaggi che erano alleati del Duce, che noi amiamo, perché tutto il libro è fondato sull'innamoramento dei bambini per il Duce, che è buono, ama i bambini,
Ma qual è il motivo che spinse il battaglione nazista, che arrivò al Focardo il 3 agosto 1944, a cercare proprio Robert Einstein e la sua famiglia? Una delle risposte a questa domanda, che a lungo è stata ritenuta tra le più plausibili, portò a pensare proprio ad Albert Einstein, il genio della fisica che all'insorgere del nazismo aveva lasciato la Germania ed era approdato negli Stati Uniti, dove aveva dichiarato la sua personale guerra a Hitler. Nel 1939 aveva anche firmato una lettera appello al presidente statunitense Roosevelt per sviluppare gli studi sull'energia nucleare. Ma soprattutto le teorie razziste di Hitler erano state platealmente smentite dalla fama e dal prestigio mondiale dell'ebreo Albert Einstein, il quale era diventato il simbolo dell'opposizione al regime nazista e in quanto tale doveva essere annientato. Si pensò quindi che il Führer avesse voluto trovare l'occasione per vendicarsi di quell'uomo che lo aveva sfidato tanto apertamente e, non potendo agire direttamente su di lui, avesse pensato di colpirlo negli affetti più cari. Tutto lasciava pensare che il battaglione nazista che giunse al Focardo il 3 agosto avesse ricevuto ordini precisi e anche l'efferatezza delle circostanze dell'eccidio indicava, d'altra parte, una possibile premeditazione. E c'era poi ovviamente l'elemento razziale tutt'altro che trascurabile, visto che Robert Einstein era ebreo. Il giorno dopo la strage, il 4 agosto 1944, attaccato a un albero del giardino della villa, era stato ritrovato un foglio scritto in perfetto italiano in cui c'era scritto: abbiamo giustiziato i componenti della famiglia Einstein, rei di tradimento e giudei. La tragica spiegazione contenuta in quel foglio avvalorava la tesi dell'accanimento contro gli ebrei, ma era destinata col tempo a creare non poche controversie, quando finalmente il lavoro degli storici avrebbe fatto di tutto per individuare i colpevoli della strage. Nell'agosto del 1944 i nazisti, in ritirata dalla zona di Rignano sull'Arno, si erano asserragliati per una decina di giorni all'interno del monastero dell'Incontro a Villa Magna, nei pressi di Bagno a Ripoli, per cercare di rallentare la marcia degli alleati verso Pontassieve. Il priore dell'Incontro raccontò che buona parte delle truppe naziste responsabili della strage del Focardo erano cadute prigioniere proprio al monastero e anche, secondo i documenti d'archivio, si trattava di uomini appartenenti allo stesso battaglione che all'inizio di agosto stazionava nei pressi della villa degli Einstein. Subito dopo la strage, gli Stati Uniti avviarono un'inchiesta cercando di raccogliere testimonianze tra la gente del posto, ma trovarono ben pochi testimoni. Tre delle persone che più di altre sarebbero state in grado di fornire informazioni erano state uccise. Molti sopravvissuti erano poi troppo giovani per poter ricordare particolari rilevanti ai fini dell'inchiesta. Lo stesso Robert Einstein aveva lasciato la villa prima dell'eccidio e dunque non aveva visto gli ultimi soldati tedeschi giunti al Focardo, quelli che si resero responsabili della strage. Ma dopo l'inchiesta condotta rapidamente dagli alleati, poco dopo la strage, la vicenda è stata inghiottita da un oblio che sarebbe durato per decenni. A lungo la tragica fine degli Einstein è rimasta impunita anche perché dopo la guerra è stata coperta da ripetuti tentativi di insabbiamento per non umiliare la Germania, ormai divenuta un alleato prezioso delle democrazie occidentali nel grande gioco della guerra fredda. In un carteggio segreto degli anni 50 che sarebbe stato riportato alla luce solo molti decenni dopo, due ministri italiani dell'epoca, Gaetano Martino e Paolo Emilio Taviani, scrissero testualmente che le prove sulla strage degli Einstein, raccolte già a partire dall'autunno 1944 dalle autorità militari americane e inglesi, non erano state prese in considerazione da Roma per un riguardo politico nei confronti della Germania appena entrata nella NATO. Le ricerche storiche sull'eccidio sarebbero riprese soltanto negli anni 90, in seguito all'apertura dell'armadio della vergogna, avrebbero anche favorito la riapertura delle indagini presso la procura militare di La Spezia, con il chiaro obiettivo di fare finalmente giustizia per le vittime di quella e di tante altre stragi nazifasciste.
E noi clero sapevamo già quello che succedeva agli ebrei. Io ne ero molto al corrente. E dunque, una sera, mi pare il 15 di luglio, e venne da me il macellaro di Troghi e mi raccontò questo fatto. Stamani, lì alle corti, mi ha fermato una camionetta di tedeschi e mi ha domandato dove era il focardo. E io gliel'ho indicato. E ho sentito che un ufficiale tedesco in italiano ha detto: là staremo. Un grande ebreo molto cattivo. Io la mattina dopo ho fatto sapere all'ingegnere che andessero via tutti perché correvano un grave pericolo.
Sì, ecco. Sono ebreo.
Ammiro il suo coraggio. Einstein. Signora?
Volevamo immergere questa storia, specialmente nella prima parte, in un paesaggio che fosse una specie di baluardo nei confronti della barbarie.
Il baluardo estetico,
cioè talmente tutto perfetto, così bello, preciso, esatto, come il Rinascimento, no? Con le sue proporzioni.
Che può succedere?
Un po', cioè la barbarie è stata un'altra parte, non può accadere. Ecco, un po' il ragionamento che forse ha fatto inconsciamente lo zio.
Dice,
ma che vuoi che mi succeda? Gli voglio dire,
la mattina alle 5, sento bussare violentemente alla porta, vo' alla fine alla finestra della mia camera, c'erano questi due contadini e dice: priore, venga là alla villa perché hanno ammazzato la signora e le signorine. Io sono corso là, il fattore mi ha portato nella sala rossa che era rimasta intatta e mi ha trovato queste tre donne stesse in terra, evidentemente si erano abbracciate.
Questa pace, questo silenzio che c'era dopo quello che era successo mi aveva impressionato.
Le testimonianze raccolte negli anni e l'inchiesta svolta dalla Commissione statunitense per i crimini di guerra subito dopo i fatti avevano avvalorato la tesi dell'accanimento razziale nei confronti degli Einstein. Ma le reali implicazioni della strage del Focardo e i nomi dei responsabili sono emersi soltanto in seguito, con molti decenni di ritardo, soprattutto grazie al lavoro dello storico italiano Carlo Gentile, esperto della storia dell'occupazione tedesca e consulente delle autorità giudiziarie in alcuni tra i principali procedimenti penali per i crimini di guerra nazifascisti, quali le stragi di Sant'Anna di Stazzema, di Marzabotto, di Cefalonia. Le ricerche di Gentile sul Focardo svolte in Germania e negli Stati Uniti hanno fatto emergere nuovi elementi che sono stati ritenuti sufficienti per far riaprire il caso presso l'Ufficio Centrale per le Indagini sui Crimini del Nazionalsocialismo di Ludwigsburg in Germania. In base ai risultati dei suoi studi, Gentile è stato in grado di capovolgere quanto si era creduto a lungo circa le responsabilità della strage, fino ad allora attribuita a reparti delle SS non identificati. e ad affermare con certezza invece che ad uccidere la moglie e le figlie di Robert Einstein furono in realtà uomini appartenenti al comando di un'unità della Wehrmacht, l'esercito regolare tedesco. Si trattava della 15ª divisione del 104esimo reggimento di granatieri corazzati, provvisoriamente dislocato nei pressi della villa nei giorni della strage, lo stesso reggimento indicato come responsabile dell'eccidio di Bellona, in provincia di Caserta, dove vennero massacrati per rappresaglia 54 civili, e di altri episodi di terribile violenza compiuti in quei mesi contro i civili nel sud della Toscana. Le ultime ricerche storiche hanno quindi escluso che l'omicidio delle tre donne sia stato un atto di vendetta personale di Hitler nei confronti di Albert Einstein, oppure un delitto a sfondo razziale. Anche lo storico tedesco Lutz Klinkhammer ha ipotizzato che all'origine della barbara esecuzione delle tre donne non vi fosse alcun piano prestabilito di uccidere per rappresaglia nei confronti di Albert Einstein. In quei mesi in tutta la Toscana si verificarono infatti una serie di atti di violenza, spesso gratuiti, tra cui omicidi, stupri, saccheggi, razzie, episodi in larga parte ignoti perché poche sono le tracce rimaste nella documentazione, ma che rappresentano un aspetto molto importante della violenza di guerra. Ed è assai plausibile che anche la strage del Focardo, in cui persero la vita i membri della famiglia Einstein, sia stato un atto di violenza gratuita compiuto dall'ultimo battaglione tedesco che arrivò nella zona. All'epoca il fronte era distante appena 4 o 5 chilometri e i tedeschi erano convinti che gli abitanti collaborassero con i partigiani e con gli alleati. Più che la motivazione razziale o quella della vendetta di Hitler contro Albert Einstein, appare dunque molto più probabile e plausibile che Cesarina Mazzetti e le figlie Luce e Anna Maria Einstein siano state fucilate perché sospettate di essere spie degli alleati e dei partigiani. Anna Maria, la più piccola, aveva frequentato il liceo Michelangelo a Firenze, mentre la sorella maggiore, Luce, era iscritta alla facoltà di medicina dell'Ateneo Fiorentino e una profonda amicizia la legava a Tina Lorenzoni, la Croce Rossina, che di lì a poco avrebbe pagato con la vita la sua partecipazione attiva alla Resistenza ed è stata poi decorata con la medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Con gli Einstein avevano avuto saltuari incontri anche figure legate alla Resistenza, come l'avvocato Alfredo Merlini, Francesco Berti, stretto collaboratore del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Resta il fatto che in quel giorno, d'inizio agosto del 1944, con l'avanzata degli alleati e i nazisti ormai in ritirata verso il nord Italia, si concluse drammaticamente la storia degli Einstein italiani. Circa 11 mesi dopo, nel luglio del 1945, anche Albert Einstein, sopravvissuto alla strage del Focardo, decise di raggiungere la moglie e le due figlie e da allora riposa accanto a loro nel piccolo cimitero della Badiuzza, nelle campagne intorno a San Donato in Collina, un paio di chilometri da Villa il Focardo. Molti anni dopo la loro storia è stata rievocata da Lorenza Mazzetti, una delle nipoti scampate al massacro, nel bel romanzo Il cielo cade, vincitore del premio Viareggio nel 1961, che racconta la vita trascorsa alla villa fino al tragico epilogo, con lo sguardo di una ragazzina. Dal libro è stato poi tratto nel 2000 l'omonimo film diretto dai fratelli Frazzi, con Isabella Rossellini nel ruolo di Cesarina Mazzetti, che quell'anno stesso si aggiudicò il David di Donatello.